Dio non fa gli avvenimenti circostanziati, non interviene appunto surrettiziamente a fare ciò che fa l'uomo. Il tutto che fa Dio non sono i frammenti. Dio fa l'insieme, il tutto, la globalità, l'universale, e conduce tutti i frammenti al tutto. Fa tutto da Dio, porta a tutto, capite? Ogni elemento della realtà può essere compreso, solo rapportato in fondo può essere compreso, finalmente può essere compreso, veramente può essere compreso, solo rapportato al tutto, ricollocato nell'insieme del tutto. Bisogna vedere ogni cosa. L'uomo tenta di vedere ogni cosa, ma ogni cosa che vede l'uomo è vanità. E non si può appunto giudicare Dio che tiene in mano il tutto, perché noi appunto non conosciamo il tutto. E inoltre un'altra cosa che mi pare interessante, Coelet insiste nei rapporti, nei confronti di Dio sul fare. Dio fa tutto. E questo fa tutto viene in conclusione di una serie di affermazioni. Tu non sai da che parte cadrà l'albero, non sai qual è il cammino del vento, non sai che, come si forma il feto. Allo stesso modo, tu non conosci il processo secondo il quale Dio fa tutto. O tu non conosci il processo attraverso il quale Dio conduce ogni frammento alla totalità. Tu non sai come ogni frammento va alla totalità. Anche il male, anche il cattivo. Le mie vie non sono le vostre vie. E un'ultima sottolineatura: se Dio fa tutto, se Lui porta a casa tutto, alla sua maniera, alla maniera di Dio. Se tutto sta nelle mani di Dio, in qualche modo il tutto è già compiuto. E il tuo futuro, meglio, il tuo avvenire è già assicurato. Allora puoi avanzare senza paura, senza angoscia, senza disperazione, nella sorte comune di tutti gli uomini, di cui parla così rudemente il Coelet, per orecchie troppo dolci. E puoi avanzare senza paure nella tua storia personale e singolare, di cui pure Coelet si preoccupa con quanta attenzione, conosce gli aspetti personali minimi della vita umana. Liberamente puoi avanzare, liberandoti delle ricchezze ingiuste, delle false illusioni, dal momento che ti appoggi, che sei stato posto, che la vita che ti arriva adesso ti è regalato da questo tutto che Dio ha fatto. Come si comprende quel piccolo tratto di luce che brilla nell'oscurità o nella vanità, laddove leggiamo, capitolo 5, versetto 19. Leggiamo il 17, così anche più chiaro ancora. 5, 17. Ecco quello che ho concluso, è meglio mangiare e bere e godere dei beni in ogni fatica durata sotto il sole nei pochi giorni di vita che Dio gli dà. È questa la sua sorte. Ogni uomo a cui Dio concede ricchezze e beni ha anche facoltà di goderli e prendersene la sua parte, di godere delle sue fatiche. Anche questo è dono di Dio. Egli, l'uomo, non penserà infatti molto ai giorni della sua vita. Il contrario è il reciproco di quell'invito: non affannatevi troppo. Egli non penserà infatti molto ai giorni della sua vita, poiché Dio lo tiene occupato con la gioia del suo cuore. Perché gli dà fede. non so se si può, trovate le parole che volete. Si tratta di godere dei piccoli beni che incontriamo sotto il sole, di non preoccuparci troppo mentre tutto va bene ed è spontaneo appunto non pensare a niente quando si mangia e beve, non si pensa alla morte, alla disgrazia mentre si riesce a godere un po' la vita. Ma qui è detto molto di più. L'uomo non si deve preoccupare non perché sta bene. Dice, ma tanto adesso sto bene, io tanto ho da mangiare. Ma egli deve stare appunto nel godimento del vivere, perché Dio lo occupa con la gioia del suo cuore. E però quello dice che poi Dio occupa l'uomo con la gioia del suo cuore anche quando soffre. È un dono di Dio anche quello. Non è solo una felicità umana, ma la pienezza del dono di Dio che riempie il cuore dell'uomo di gioia, quando appunto egli sa che questo, che questa vita, così com'è, è dono di Dio. Ecco, chiudiamo qui questa analisi di quel versetto 11.5. Ignori l'opera di Dio che fa tutto. Come vedete, siamo di nuovo di fronte alla contraddizione. Lo dicevamo, il modo critico di procedere di Coelet è il paradosso, la contraddizione. Anche qui, questa gioia di vivere, questa fiducia, si tratta di viverla malgrado la realtà. Prendiamo il capitolo 8, è un esempio, ma appunto tutto l'andamento, faccio per darvi un esempio, non perché sia il passo più importante. Capitolo 8, versetti 10-13. Frattanto, ho visto empi venir condotti alla sepoltura, invece partirsene dal luogo santo ed essere dimenticati nella città coloro che avevano operato rettamente. Anche questo è vanità. Poiché non si dà una sentenza immediata contro una cattiva azione, per questo il cuore dei figli dell'uomo è pieno di voglia di fare il male. Poiché il peccatore, anche se commette il male 100 volte, ha lunga vita. Tuttavia so che saranno felici coloro che temono Dio, appunto perché provano timore davanti a Lui. E non sarà felice l'empio, non allungherà come un'ombra i suoi giorni, perché egli non teme Dio. Versetto 17. E allora ho osservato tutta l'opera di Dio, e che l'uomo non può scoprire la ragione di quanto si compie sotto il sole, per quanto si affatichi a cercare, non può scoprirla. Anche se un saggio dicesse di conoscerla, nessuno potrebbe trovarla. I giusti muoiono, i malvagi sono ricompensati e lodati dalla gente, la vita è vanità, e tuttavia io so che... Ho osservato tutta l'opera di Dio, che l'uomo non può scoprire la ragione di quanto si compie sotto il sole. Cioè, per situarsi di fronte a questo giusto rapporto con la vita, diciamo, e con Dio, quindi, per Coelet. Per situarsi nel giusto rapporto con Dio non basta, non serve la scienza, la filosofia, la conoscenza. Occorre altro. Noi diciamo spontaneamente appunto fede, è altro ciò che si configura in filigrana in tutta la descrizione di Coelet e che elimina progressivamente ciò che noi pensiamo di sapere, ciò che noi pretendiamo di possedere, ciò che noi immaginiamo di dare come senso alla nostra vita. È un rapporto a Dio altro da ciò che noi istintivamente pensiamo. Proprio il contrario di quello che accusano, di cui ci accusano tante volte la fede come compensazione, no? a ciò che ci manca come soluzione, come equilibrio per la paura, come risposta, come contrappeso. E noi vorremmo che la fede fosse questo, ma ciò di cui parla Coelet è altro. E ne abbiamo una descrizione di incredibile profondità nel famoso poema sul tempo del capitolo 3, versetto 1-11. 3-1. Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante, un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per gemere e un tempo per ballare, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per stracciare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare. Noi avremmo già cancellato metà di queste parole, evidentemente. Non pregheremmo mai con queste parole. Un tempo per amare, un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che vantaggio ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini, faticosa occupazione, perché si occupino in essa. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Ma egli ha messo il desiderio, la nozione dell'eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine. Ho concluso che non c'è nulla di meglio per essi che godere e agire bene nella loro vita, ma che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro è un dono di Dio. E lì. Allora propongo di leggerlo non come meditazione sul tempo, come si fa tante volte, ma come la solita contraddizione, come la solita opposizione tra la realtà dell'uomo, la realtà fondamentale dell'uomo e il più fondamentale che è Dio. Tra l'occasione, il momento, il succedersi dei momenti, dei tempi e il tempo di Dio. È il desiderio di eternità, appunto, tradotto male. Allora, cominciamo questo commento abbastanza lungo che inizieremo solo stasera, penso. Questo testo inizia affermando che c'è il suo momento, il suo tempo per tutto. Provate a pensare. Anzitutto, secondo me, si può anche pensare, si può intendere che non c'è tempo per il niente. Cioè, che ogni momento della vita ha qualcosa. Che sia qualcosa di bello sempre, dappertutto, in tutti, sempre. Che è amabile la vita in ogni istante, no? In ogni luogo. Dove è amabile non vuol dire che va bene. È vivibile, appunto, si può amare la vita, non vuol dire che sia nell'allegria, che sia in salute, che si hanno i soldi. Coelet ancora in questa maniera ci dice ancora una volta non è per niente, come invece qualcuno insiste a dire, un nichilista, un pessimista, uno che esalta il niente. Assolutamente non preferisce il niente alle attività dell'uomo, tutte le vanità, la più piccola vanità ha il suo tempo. vale infinitamente più del niente. Non c'è nella vita dell'uomo alcun posto per il niente. Non c'è posto nella vita, non c'è posto nel tempo. Certo, tutto è evel, è fumo, è vanità, ma non niente. Pensate. Pensate quante volte invece nientifichiamo la possibilità di vivere con la scusa che non è come la vorremmo. Continuiamo a lamentarci di quello che non abbiamo, che non c'è. Continuiamo a piagnucolare invece di vivere, no? Tanto che anche quando moriamo si deve lamentare che se tre muore. Noi si nasce lamentandoci che la mia bessi e muore dicendo no, fuckers, la mia bessi. Secondo luogo, vuol anche dire c'è un suo momento o c'è il suo tempo per tutto, vuol anche dire che c'è sempre un tempo possibile per ogni cosa. Vedremo non che uno può fare tutto, ma ogni cosa, anche la più piccola, può avere il suo momento. Anche qui, no? Io non ho tempo, io non ce la faccio, non riesco. Prima roba bisogna cominciare a smettere di continuare a sognare, a fantasticare. Seconda roba bisogna amare quello che si fa. Al di là della plausibilità banale di queste espressioni, che abbiamo tante cose, che il movimento è stra-evidente che è vero, no? Ma in profondità, questa espressione che noi facciamo circolare con questa frequenza, in questa cultura, tante volte nasconde un attivismo dispersivo che non ci permette di trovare tempo per niente. O, come si dice più banalmente, non sappiamo gustare niente. O c'è il pericolo di gustare poche cose. Ed è anche radicalmente una mancanza di fede, il tempo che Dio ci ha dato e ci dà da vivere, il tempo che Cristo per noi ha riscattato e salvato. Per fede lo devo raccogliere, il momento, no? Ma ancora, il fatto che ci sia sempre un tempo possibile per le innumerevoli attività dell'uomo può voler dire ancora altre cose. Per esempio, qualunque sia l'opera in questione, c'è un tempo possibile. Anche le più piccole cose non sono escluse dal momento che viene dato all'uomo. Ognuno ha il suo peso. E anche qui quante sciocchezze, no? Più bravo di me, più grande del mio, più complessi, tutti inferiorità, e quello, l'incapacità appunto a accettare che ogni cosa abbia il suo momento e abbia la sua bellezza. È solo per fede che sappiamo apprezzare le piccole cose, le umili persone, no? I gradi culturali, no? Stare con quelli che hanno cultura. Dopo in realtà scopri che trovi un'intelligenza di vivere nella più umile persona e staresti lì tutto il giorno con quella, anche se poi devi stare con chi ha cultura, perché per esempio lavori. E sul piano personale vuol dire ancora, dobbiamo ricordarci incessantemente che io, noi, ciascuno di noi abbiamo del tempo. Sempre, c'è il tempo per ogni cosa. Ma io sono anziano, sono pensionato, sono ammalato. Cosa vuol dire? Certo, non ti si chiede di usare il piccone, ma non prendere scusa per non vivere. Per quanto anziano, per quanto malato io sia, ho del tempo. E il tempo, vedremo, è pieno. Il tempo viene accompagnato da quello che ha dentro. Per ogni opera, per ogni cosa c'è il suo tempo. Certo, se sei ammalato e devi piangere, tu invece vuoi lavorare, è chiaro, purché scappi via da dove sei. Devi piangere. È tutto quello che gira in giro perché ci vuole evitare di piangere. Non è detto che sia la cosa che ci ama di più o ci capisce di più. perché c'è un tempo per ogni cosa sotto il sole, esattamente il tempo che Dio dà ad ogni opera. E se tu cominci l'opera e crepi prima di averla finita, non preoccuparti, potrà essere ripresa e finita da un altro, tu non lo sai. Ma se anche non riprende nessuno e tu non lo sai, il tempo in cui tu dovevi farla era il tempo di farla, quell'opera. Paolo dirà, Paolo ha piantato, quando litigavano chi erano più bravi, se Paolo o Apollo, c'era chi era per Paolo, chi per Apollo, perché uno predicava meglio, perché no. Paolo ha piantato, Apollo ha innaffiato e fatto crescere, ma è Dio che ha dato il frutto. Come a dire, alla fine, in fondo, l'importante non è né Paolo né Apollo, ma Dio. E giustamente, perché è Dio che conosce tutto. È Dio che conosce e valuta a fondo ogni cosa e le dà il suo tempo. Va bene, dai. Fermiamoci a questi minuti spunti sulla frasetta. Per ogni cosa c'è il suo tempo.